Allora, io sono Andrea, un altro Andrea, Andrea questa volta Aureli, sono del, sono del Centro Documentazione Anarchica di Roma, che è abbinato anche a una libreria, per cui nel programma c'è il Centro Documentazione Anarchico Animalia, però anche se siamo gli stessi che hanno questo cerino in mano, le due cose sono un po' diverse. Vabbè. Quello che mi è venuto da pensare, io ho, quando Andrea mi ha incastrato su questa cosa, per un po' non ci ho pensato, poi come al solito, mi capita spesso, sono entrato in paranoia, ho cominciato, e più entri nel panico, più meno riesci a pensare ovviamente, però negli ultimi giorni ho cominciato un po' a pensare, e un dato, cioè se uno pensa, ci riflette un po', la questione dell'egemonia e la questione del fascismo sono abbastanza collegati, non tanto collegati, collegati in termini di processi sociali che dalla fine dell'Ottocento in poi hanno interessato, diciamo, l'Europa industrializzata. La questione dell'egemonia nella Seconda Internazionale nasce appunto in un momento in cui la socialdemocrazia ha un livello alto di rappresentanza, no? Istituzionale, ha grosse istituzioni nel territorio della società e si pongono un problema molto bizzarro. Poi c'è il dibattito in Russia, Germania, eccetera. Il problema qual è? È che c'è questa ipotesi che la classe operaia incarna il futuro, no? È il motore della rivoluzione in qualche modo. Però nel processo di industrializzazione, nella seconda rivoluzione industriale, l'aumento relativo dei consumi, la diffusione in realtà poi delle istituzioni culturali, questa soggettività unica, unitaria, stenta a avere una sua sviluppo. Se non il sviluppo, c'è il dibattito fra, no, anche Lenin, no, Lenin, ma non solo Lenin, c'è anche Malatesta. L'organizzazione operaia, il sindacale è sì un'organizzazione che però, ma adesso addirittura dice conservatrice. Lenin dice che è una coscienza tradizionista. L'esperienza dell'Inghilterra insegna che un movimento operaio molto organizzato ha poi una controparte politica, uno sfondo politico assolutamente moderato. Insomma, come mai questa classe che dovrebbe in un'ottica più o meno marxista incarnare il motore di questo superamento del capitalismo, in realtà nel capitalismo è integrata, no? Si viene proprio attraverso l'acquisizione, la lotta per i miglioramenti salariali, poi, no, il gioco, cioè, poi il superamento stenta, no? E c'è la questione, appunto, esce questa questione dell'egemonia che è legata in qualche modo a un tentativo, se vogliamo, di superare una certa tendenza economicista, determinista, in una lettura del marxismo, soprattutto della Seconda Internazionale. Questa, no? Perché contemporanea con l'emergere del fascismo? Perché in realtà, io mi ero anche preparato una lettura molto un po' bizzarra di alcuni articoli, di alcuni pezzi, libri di Fabbri, di Luigi Fabbri, che è un signore, no, uno degli esponenti dell'anarchismo classico italiano, come io lo definirei, un po' più bacchettone di Malatesta, però, no, è molto, nonostante il suo bacchettonismo, ha delle intuizioni interessanti. Lui scrive una serie di pezzi, no? Una serie, un, tre, diciamo, io ho preso, mi sono andato a rileggere tre testi. Uno, le influenze borghesi sull'anarchismo, dove è una polemica dopo i fatti, in realtà, al che lui scrive in, sono una serie di articoli, scrive per Il Pensiero, una rivista che è uscita ai primi del Novecento, e prendere è il suo obiettivo polemico è la propaganda del fatto. La serie di attentati per un paio di bieni, per un biennio in Francia, in Italia, eccetera, e l'emergere di un anarchismo, tra virgolette, anti-organizzatore, individualista, insomma, un anarchismo che vede nel momento di rottura immediata, no? Una visione molto, molto ipervolontaristica, se vogliamo, nella sua caratterizzazione, il fulcro del proprio essere, no? Non per cui non l'organizzazione, non il processo, come dire, di allargamento del fronte, ma no, una rottura immediata. E lo mette in collegamento a questa cosa. Adesso non è, io sto dicendo se questo è giusto o sbagliato, però è, come dire, come degli schemi concettuali possono essere utilizzati per leggere una realtà. Lo mette in collegamento con, appunto, da qui il titolo della raccolta, che è una serie di articoli, no? Le influenze borghesi. Lo mette in rapporto a le avanguardie artistiche, questa esaltazione, questa estetizzazione della vita, che è un momento, come dire, no? Anche fine Ottocento, no? Ci sono queste, cominciano queste le avanguardie. Questo, vabbè, anche in filosofia, lo slancio vitale e tutto il resto. E lui traccia questo parallelo. Ora, legittimo in alcuni pezzi, non legittimo in altri. È anche vero che è una retorica, per esempio, se vediamo che Mussolini, Maria Rigra, eccetera, poi sfocia, poi in realtà in un'attività nell'interventismo e successivamente nel fascismo. Pensiamo, l'interventismo proletario, poi comunque un'esaltazione di una guerra, la guerra contro le plutocrazie, no? In cui la guerra viene vista come la premessa per la rivoluzione. E una cosa molto importante, il rapporto con l'egemonia, voglio dire, fa anche riferimento a questa idea del linguaggio come una cosa contaminante, ok? Ed è, non è una cosa assurda, cioè non è una cosa può essere balzano o no, l'aspetto performativo del linguaggio, sicuramente se noi cominciamo a pensare, a riflettere su tutti i deliri intorno ai terrorismi e ai terrorismi, quanto, no, parlare di una cosa produce il suo effetto, il rischio, no, se parlate così, aiuto, poi succedono, no? Il problema dell'apologia di reato è questo, no? L'idea quasi della contaminazione, della violenza del linguaggio produce chissà che cosa, sangue, fiumi di sangue, direttamente. Ok, per cui questo è questo parallelismo. Un altro pezzo invece, la sua polemica e la sua un testo che è il primo capitolo di Dittatura e Rivoluzione di Fabbri, che è un testo, Fabbri ha scritto due instant book, praticamente ha scritto Dittatura e Rivoluzione e Controversione Preventiva, cioè nel senso che tra l'altro non a caso, no, ma, però Dittatura e Rivoluzione è tenuto conto, cioè lui lo scrive nel 1920, non è stato in Russia, lui non parla il russo, sì, si avvala delle varie corrispondenze, delle varie letture, e critica, no, anticipando in qualche modo l'evoluzione autoritaria della rivoluzione russa, questione della dittatura del proletariato, eccetera, eccetera. Però quello che è interessante è che il primo capitolo parla della guerra, e critica proprio l'impostazione guerra-rivoluzione. Sono fondamentalmente ribaltando in realtà la cosa. Non è che la guerra può, con la guerra che si produce una crisi dell'ordine costituito, è più facile fare evoluzione. In realtà invece, secondo il suo ragionamento, no, lo rende più difficile. Lo rende più difficile perché consolida, oltre a, come dire, a esaurire le risorse, no, disponibili, ma anche produce un sovrappiù di istituzione, no? Consolida un apparato militare, sia che la guerra venga vinta che venga persa, per cui produce, no, c'è un ostacolo maggiore a questa evoluzione, e qui contrasta, no? E questo contrasta questa cosa, e non solo, ma questa la cosa, scusate un attimino, che c'erano due un passaggio che anche lì con la storia dell'egemonia in parte c'entra, se me lo riesco a ritrovare. Allora, eccolo qua, vediamo un po'. Dove sta? Ecco qua. Ecco, no? E parlando della situazione rivoluzionaria in Italia, lui dice: la situazione rivoluzionaria in Italia è dovuta sì alle crisi delle classi dirigenti che non sono riuscite a valorizzare la vittoria, ma al contempo ha anche consolidato un apparato militare e una mentalizzazione diffusa della popolazione. Allora, rafforzato nelle forze reazionarie, esercito, settori parassitari, industriali, agrari e attraverso la grande stampa. Allora, e mette insieme, no, e c'è questo, no, continua su così e dice, se mi riesco a ritrovare questa maledetta citazione da qualche altra parte. Comunque dice una cosa fondamentale, cioè in questa, anche in adesso non me la riesco a trovare, però ci sono una citazione abbastanza, due aspetti abbastanza importanti in questo passaggio. Quando dice: non sono riusciti a valorizzare la vittoria, ok? Cioè il discorso, una legittimazione della guerra è comunque una crescita dalla parte, era la crescita della potenza, le province irredente, una potenza della nazione italiana, ok? Per cui una gloria collettiva, ok? Ed è interessante che Fabbri, antimilitarista, colui che si è schierato contro la guerra prima, dopo, durante, eccetera, dice questo, cioè lui collega la dimensione la costituzione conflittuale con una difficoltà, l'assenza di una gloriosa vittoria, ok? Le acquisizioni territoriali sono minori di quanto ci si aspettava, per cui questo sovrappiù di valore non c'è. C'è una frustrazione, ok? Questa frustrazione produce conflitto, conflittualità, delusione. Allora, e poi continuo anche su, c'è un altro passaggio su controrivoluzione preventiva che secondo me che sia abbastanza interessante. E questo quando si parla anche di egemonia, no? L'egemonia è questa capacità di rappresentare o di rappresentare una realtà per prospettandola in una direzione. Significa anche il dire, concepire, dire l'interesse materiale di una persona è mediato linguisticamente. Non c'è un cazzo da fare. Cioè il mio interesse oggi è quello di non pagare l'ICI, però se poi con l'ICI io non posso andarmi a fare non posso andare in ospedale ma devo pagare, non è questo il mio interesse, è pagare l'ICI nel mio caso personale, che ho comunque proprietario di casa anche piccola, e poter usufruire del servizio sanitario nazionale, per esempio, in una logica anche stupida, però l'interesse materiale, per cui l'interesse è mediato rispetto a una prospettiva strategica, per cui è una cosa che è mediato rispetto, cioè viene costruito in una rappresentazione di una prospettiva. E questo è un aspetto, secondo me, che no, che è importante, cioè ed è interessante perché il fascismo ha un lato, e questa non è una lettura, arriviamo a un lato di quel sovrappiù, che sì, in difesa è un apparato di classe, però c'ha quel sovrappiù che non è spiegato solamente dalla dimensione squadristica. No? È in realtà molto a che fare, qui mi rifaccio, come dire, tutta quella riflessione di battaglie sulla dimensione sacrale, sulla dimensione dell'eccesso che in qualche modo attraversa il fattore politico, e nel fascismo questa cosa è molto, questa gloria in cui il fascismo in qualche modo si costituisce, questa organicità di un popolo che si riconosce in una persona. Ha effetti, come dire, a favore di un processo di accumulazione particolare fino a un certo punto, ma ha quell'altra cosa, e quest'altra cosa, quell'eccesso che non è razionale, non è economicistico, non è nell'utile, non è nella concretizzazione, nel un processo lineare, ma è un aspetto centrale dell'agire politico. Lo è stato prima, almeno nella nostra concezione della politica occidentale. Non è un caso che Machiavelli, Aristotele, Hobbes costruiscono il loro discorso politico a partire dalle passioni. Ok? Cioè, voi andate a leggere Hobbes, è tutto, che sia in Decive, in Leviatano, in quell'altro che non mi ricordo più, comunque, cioè, fa un'antropologia delle passioni, ok? E se voi, e la razionalità della politica è questa, in primo luogo la motivazione che ci sia una dimensione politica è perché l'essere umano è un animale passionale, è in preda ai propri interessi, ok? Allora, è, diciamo, in maniera non un po' rozza, però per farvi capire, cercare di capire come di cosa sto parlando, è quello un po' in qualche modo che, a cui fa riferimento anche Bataille nella sua analisi sul fascismo, che sì, no, un'ideologia di classe, ma attinge a un fondo, come dire, lui chiama eterogeneo, lui chiama un rimosso in qualche modo, senza essere particolarmente metafisico, un eccesso, una non spiegabilità, lo valorizza politicamente. Questo discorso lo vediamo e qui in qualche modo cerco di concludere, lo vediamo nella controrivoluzione preventiva. Allora, la controrivoluzione preventiva è, no, che tra l'altro è stata presentata ieri, no? Ora, non so, io l'ho riletta e non so se ne avete parlato, però a me mi sembra che ci sono due testi nella controrivoluzione preventiva. Cioè, il titolo, la controrivoluzione preventiva, è un'analisi del fascismo come, no, repressione del movimento operaio. La reazione la destrutturazione delle organizzazioni operaie, l'intimidazione, no? E fa tutto, e fa questo discorso, no? la sconfitta, la ritirata dopo l'occupazione delle fabbriche, i fatti di Bologna, il fascismo prende attraverso lo squadrismo, intimidisce la classe operaia. Ok. Però la cosa interessante è che al tempo stesso, dopo questo, a metà del testo, cosa esce fuori? Sono le 5, finisco subito. Dove sta? Quando parla parla degli arditi del popolo. Parla degli arditi del popolo e dice: ci sono gli arditi del popolo. Ma la cosa interessante, cioè lui dice, però purtroppo questa, l'emergere degli arditi del popolo, al tempo stesso, comunque, viene oscurato, adesso non mi ricordo bene come dice, viene oscurato dalla crescente, da comunque, per quanto minoritaria, infima, adesione di proletari al fascismo. Minima, ok? Dice, è minima, sono due, tre, mezzo, però c'è. Per cui si ripone la questione dell'egemonia qua. E cosa dice di questa cosa? Dice, perché? E ritorna la questione lui dice letteralmente, la materialità dell'educazione, il Partito Socialista, le organizzazioni del Partito Socialista hanno impartito ai propri iscritti, no? L'attenzione per il tornaconto personale da una parte e dall'altra, per cui, no, iscriversi al fascio, alla Lega Autonoma, eccetera, in un contesto di disoccupazione, cresce a alta disoccupazione, ha dei benefici intorno a conti personali per la persona. Io mi scrivo, raccomandazione, cioè, te sei iscritto alla Lega Autonoma, sei iscritto al fascio di combattimento, tac, sei una persona affidabile, ok? Questo è lo stesso, cioè magari lo stesso operaio che era iscritto prima alla Lega Socialista pure. Un'altra cosa, 3 minuti, perfetto, scusate, cacchio, velocissimo. La seconda è appunto l'organizzazione burocratica diffusa del territorio del Partito Socialista, che monopolizza la vita sociale della classe operaia e la vita lavorativa, in cui c'è questa gabbia organizzativa burocratica. E qui ritorniamo per esempio a una lettura di Bataille, Fabri e Bataille, mitico, io insomma devo riscrivere poi, in cui lui contrappone l'omogeneità all'eterogeneità. Questo è un pezzo, il saggio della psicologia, del fascismo, e dove l'omogeneità è fondamentalmente la regola dell'utile, la razionalità produttiva del capitale. L'eterogeneità è, appunto, vogliamo mettere una cosa veramente stupida, cioè appunto l'eccesso, la dépense, quello che non può essere utile, lo scarto. No, lui dice l'omogeneità è il regno dell'utile e l'eterogeneità è il per sé, qualcosa che è non spiegabile ma che muove, ok? Questa passionalità e questa disarticolazione, come dire, o perché è molto legato a un'identità, in qualche modo, se possiamo dire. Dopo questo pezzo, lui arriva a parlare della soggettività fascista. Descrive una serie di aneddoti delle attività, delle violenze degli squadristi, dei dialoghi con chi viene picchiato, e mette in evidenza questo vuoto all'intorno, che il fascismo si regola intorno a questo vuoto di violenza in quanto tale, che è molto, voglio dire, anche lì, legato a una dimensione, se noi lo mettiamo in collegamento con Bataille, una dimensione sacrale. Ora, no, dell'eccesso, dell'altro. Fabri, chiaramente, essendo Fabri e non essendo Bataille, dice, cioè, c'è questa, no, nella sua impostazione assolutamente razionale, dice, si trova impossibilitato a intervenire, non sa che dire. questi sono matti, cioè sostanzialmente il fascismo è bleh. Allora io credo, per esempio, e questa è una cosa, credo che in questo punto di vista un insegnamento a noi forse qualcosa possa fare, se non in negativo, in positivo. Io forse non ho risposto alla questione della egemonia, anche se di lato ho cercato di farlo, e la dimensione della linearità di quello che ci sta affronto, l'idea della trasparenza di un sociale che ci sta intorno, forse è un problema che noi dovremo in qualche modo affrontare, nel senso che non è vero che è lineare. Cioè, per fare un esempio stupido, se Berlusconi viene votato, non è votato perché è bello, ma secondo me è votato perché è l'orrido, nel senso che in questo orrido ti ci può identificare, mobilita in maniera affettiva, come cazzo vogliamo mettere, delle cose. È assurdo? Però forse non lo è, però se ogni volta nel mobilitare il suo orrido questa cosa acquista potenza, forse una riflessione noi la dobbiamo fare, nel senso sia come trovare meccanismi per leggerla, e sia anche per ricombinare queste dinamiche in un altro modo. Quando la contrapposizione, per esempio, tra egemonia e aiuto, 3 minuti, cazzo, scusate, e affinità, ok, il gruppo è affinità, no, come sappiamo più o meno la storia, credo che lo so, non so, vabbè, no, non so se lo so, comunque, l'idea di una prefigurazione del mondo, una prefigurazione di un mondo a venire, cioè nel tuo agire collettivo prefiguri questo mondo a venire. Ora, la prefigurazione del mondo a venire non è semplicemente costituita in base a un progetto, piano politico, campagna nazionale, ovviamente, altrimenti si fa di un'altra cosa. Quello che caratterizza la questione dell'affinità è appunto questa dimensione del sovrappiù affettivo. Qual è il problema a volte? Che poi questa affinità magari diventa autoreferenziale, ma questo è un discorso. Però voglio dire, e lì la dinamica della, come dire, un po' fusionale dell'agire politico, forse non tanto per quanto riguarda le dimensioni, le espressioni più istituzionali e burocratiche di una sinistra, ma per quanto ci riguarda quelli che, come noi, insomma, pensa di essere antagonisti, autoritari, eccetera, forse è un problema, cioè forse questa dimensione dell'affettività rischia a volte di ribaltarsi e di essere diventata una dimensione estremamente identitaria, che è un problema, cioè lo fanno gli altri, lo fa la Lega, però non credo che lo dovremmo fare noi in qualche modo, dovremmo riuscire a capire come rompere questo meccanismo dell'omogeneità, ok? Dell'omogeneità che in qualche modo caratterizza questa idea di affinità, diciamo, ci riconosciamo, no, io so, c'hai quella maglietta, c'hai quella cosa, c'hai quel comportamento, ci conosciamo. E per concludere una cosa, e poi finisco e vi lascio e mi scuso, scusa anche a te, un sacco di tempo fa c'era quest'altro compagno qui, di Anomalia sempre, ma questo un po' di tempo fa, 85, all'università, e questo qua è un tipo molto preciso, attività politica militante notevole, insomma, rispetto a me comunque. Eccitato, eccetera, cacchio, ho fatto amicizia con questo, è fighissimo sto tipo. Mazza, è per cui, cioè, questo amore, non so, fino a, cioè, comunque, questa infatuazione con questa persona, compagno di università, e mi racconta quanto è divertente, quanto è bello, mazza, figo. Un mese dopo mi dice, questo cazzo, ho scoperto che è fascista. Allora io dico, voglio dire, questo compagno non è uno stupido. Però, cioè, non voglio pensare come stupidità, però è questa dinamica. Allora io mi chiedo, ma allora che cos'è che costituisce un fascista rispetto a un compagno? Che potrebbe essere una domanda a livello immediato, voglio dire, non a livello delle parole, a livello immediato. E anche perché noi sappiamo, anche, magari anche a Roma, la base sociale potenziale di un fascismo parasquadrista, che poi, voglio dire, è limitato tutto sommato in livello numerico, però grosso, è la stessa, è, vuol dire, molto vicina al tio e vai al centro sociale, alla nostra. Allora, che cazzo costituisce questo? Cioè, qual è la differenza? Qual è il discrimine? Ed è appunto una cosa, una dimensione non lineare, ma che su cui credo ci si debba un po' ogni tanto riflettere. Scusate.
Non è facile parlare dopo tre così densi. Dirò innanzitutto che ci hanno comunicato che fra un quarto d'ora dobbiamo sospendere perché c'è uno spettacolo teatrale. A me spiace. Possiamo fare il dibattito non amplificato. Sì, se interessa, perché se magari rimaniamo solo noi rinchiusi, però vediamo. Comunque, io vengo da Parma. Faccio parte del Comitato Antifascista Agosto 1922, che da 10 anni esatti organizza tutti gli anni una festa a settembre per ricordare l'avvenimento delle barricate, appunto, dell'agosto 22. Non starò a parlare dell'episodio storico, anche se importantissimo, volevo solamente portare un contributo e innanzitutto un invito ai presenti a venire a Parma questo settembre. In genere la facciamo a metà settembre. È una festa che si svolge in giornata, dura un solo giorno, non è un festival così articolato e così bello, sinceramente. È una festa che prevede la partecipazione di tutta la Parma antagonista, ognuno porta il suo contributo, la festa viene organizzata attraverso un percorso condiviso da varie realtà e ci sono diversi momenti all'interno di questa festa. Il più importante, secondo me, è appunto il dibattito, che negli anni ha cambiato sempre argomento. Alcune volte, parlando proprio del discorso degli arditi del popolo, la prima festa, io non lo ricordavo, c'era Eros, poi abbiamo invitato anche Marco Rossi, verrai anche tu, Andrea, e però ultimamente, visto la gravità politica a livello nazionale, sociale e politica a livello nazionale, la tendenza è quella di fare il dibattito su temi di attualità e soprattutto sul discorso dell'inasprimento della situazione nel mondo del lavoro e dell'inasprimento delle leggi che regolamentano l'immigrazione. Questo per fare un cappello e soprattutto per fare un invito. Mi ricollego solamente a una cosa che ha detto Andrea, perché è importante approfondire, studiare un movimento così particolare e di breve durata come quello degli arditi del popolo. Secondo me è importantissimo studiare tutto quello che è stato l'antifascismo prima del 25 aprile del 45. Ricordiamoci che noi viviamo in una repubblica, non c'è il re, non credo, che ha come base fondativa la resistenza. Solo che non si capisce come mai c'è così tanta continuità con il regime precedente. Lo vediamo da sempre, lo vediamo negli organi dello Stato, è inutile che faccio gli esempi. Le manganellate degli anni 50 erano portate da valorosi poliziotti che prima erano comodamente alloggiati nelle file del fascismo, ma purtroppo la faccenda non si è chiusa negli anni 50. Breve, appunto, regressione per dire, no, è importante capire che l'antifascismo non è quello che vediamo purtroppo il 25 aprile sui palchi delle autorità delle città di tutta Italia, non è il vescovo, il comandante dei carabinieri, il sindaco, il generale dell'esercito. L'antifascismo è stato anche e soprattutto un movimento popolare, e appunto quando era veramente scomodo farlo, quindi 1921-1922, poi gli anni del fuoriuscitismo, gli anni del confino, gli anni duri, noi dobbiamo tantissimo a questi compagni e queste compagne che hanno messo tutto, e quindi ricordarli è veramente utile anche dal punto di vista emotivo oltre che storico. Sapere che in momenti estremamente difficili, in un paese a fortissima vocazione fascista come il nostro purtroppo, ci sono stati compagni che con pochissime risorse hanno resistito e hanno gettato le basi della resistenza, questo è importante. Per chi si definisce antifascista, appunto, questo dovrebbe essere un percorso da valorizzare. Torno a dire, noi viviamo in una nazione con una grossa contraddizione, perché sono tutti antifascisti, ma non lo capiamo più, o meglio, lo capiamo bene che tipo di antifascismo è loro. Detto questo, e visto la tempistica, spero che ci sia tempo per il dibattito, però volevo, se William è d'accordo,